Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Io sono venuto qui per sganciare una bomba.
Tu sei qui per sganciare una bomba?
Io credo che... Beh, se...
Sai che bisogna andare un po' più in questo periodo per le bombe bisogna andare un po' più a destra in Europa, verso Ucraina, Donbass, cioè lì.
Ma fra poco
me...
pioveranno, perché io credo che un uomo non sia degno delle sue idee se non è pronto a combattere per esse. E quindi Rick,
aspetta,
sei pronto?
Devo prepararmi tanto?
A me Matrix 4 è piaciuto.
Sì. Che film, sono, scusa?
Qui. Matrix 4, Resurrection. Sono uscito felice dal cinema, mi è piaciuto moltissimo. E avevo ascoltato la cogitata quel giorno, per cui ero pronto a odiarlo. E invece no, mi è piaciuto un sacco.
Madonna, allora, va bene. Però... Vuoi che partiamo veramente da questo?
No, perché non sono, no, no, volevo lanciare la bomba.
Va bene. Cosa cazzo ti è piaciuto?
A me è piaciuta la libertà.
Parto senza nessuna aggressività. Cosa cazzo ti è piaciuto?
No, secondo me lui è andato per vedere Matrix 4, ha visto un altro film e gli è piaciuto.
Ecco cosa è successo. A me è
Matrix
piaciuto.
Matrix 4 meglio di Solaris.
Oddio, adesso ecco, non arriverei a dire questo.
Siete dei pezzi di merda.
Meglio di Solaris? No. Ecco, meglio di Solaris? No, non bestemmiamo per favore. Però mi è piaciuta la libertà creativa di una regista che si è permessa di dire: avete voluto che facessi un film che non volevo fare e faccio un'altra cosa. E secondo me, quella, ma al di là dell'aspetto psicologico, mi è piaciuto il film. Cioè, secondo me fila bene. Mi è piaciuto il film. Cioè, non è quello che ci si aspettava. No, sì, non è il Matrix.
No, va bene, però siamo d'accordo sul fatto che... tipo i combattimenti sono veramente fatti male. Cioè sono fatti male nel senso vero del termine.
Allora,
le sparatorie non sono quelle di Matrix.
No, non lo sono, ma credo che fosse programmatico.
Ho capito io, però...
Cioè non le ho viste come un ci ho provato ed è venuto male. Le ho viste come un volevo fare una roba diversa.
Non sono d'accordo io su questo. Cioè su questo non sono d'accordo per il ritmo. Tipo c'è la sparatoria a un certo punto, quando è una delle prime volte in cui vedi il nuovo agente Smith.
Sì,
okay?
Sì,
quella sparatoria.
Sì, sì.
È proprio scialba. Cioè non è che dici: ah, c'è dietro l'estetica del brutto, un po' la Umberto Eco, ok? È proprio buttata là. Quelle robe lì.
Ecco, Smith è l'unica cosa che non mi è piaciuta del film, devo dire. Proprio non mi è piaciuta perché l'ho trovato sprecato come personaggio. Non mi è piaciuto come è stato gestito. Attenzione, non sto dicendo che Matrix 4 per me è un capolavoro. Sto dicendo che
ti è piaciuto.
Che sono andato al cinema ascoltando te. Sono entrato al cinema così.
Invece,
e poi sono uscito con te.
Forse ti ho fatto del bene perché sei partito con delle aspettative talmente basse che potevi
pronto,
solo rimbalzare verso l'alto.
Avevo già pronto Facebook per postare Monster.
Invece mi sono divertito.
E l'ho trovato, tra l'altro, sorprendentemente. Allora, la trama va in una direzione in cui non ci si poteva aspettare guardando i film precedenti.
Certo.
Ma a mio avviso si collega bene, cioè tornano le cose. Non ho visto buchi di trama, il devastante.
Buchi di trama no,
invece no, è tutto abbastanza coerente, torna. Poi c'è quei due o tre discorsi in meta che a te hanno fatto incazzare, ma mi sono piaciuti.
Allora sui discorsi meta, io, come ho detto nella recensione, io capisco l'intento metanarrativo. A me la metanarrazione piace, cioè uno dei miei autori preferiti è Kenno, quindi voglio dire, certo che mi piace. È che c'è uno stile anche per il meta. E secondo me...
Sì, non è Truffaut, ho capito.
Cioè,
certo.
Non incontra quei parametri che poi io cerco in una metanarrazione.
Okay.
Cioè, voglio dire, non è neanche Charlie Kaufman, ok, che è un maestro della metanarrazione. Lì mancano proprio i criteri minimi che mi fanno dire: ah, questa metanarrazione ha un elemento che mi dà valore alla scelta del meta per il film. No, è il meta fatto perché se può fa, capito? E questa roba qua a me non è piaciuta. Capisco l'intento, capisco tutto, però ci sono questi due gravi difetti, secondo me. Il primo è che le cose brutte percepisco io, e poi magari uno che ne sa di più di cinema rispetto a me mi dice no, in realtà questa scelta è fenomenale, ancora nessuno me l'ha spiegato, no. Però può essere. Però per come l'ho percepito io, le scelte, le parti brutte sono brutte perché sono
sciatte,
capito? No? E io la sciatteria non è il meta, la sciatteria, le sparatorie, gli inseguimenti, le scene d'azione, le ho trovate proprio debolissime. E poi il fatto che il meta, secondo me, è per il meta. Meta for meta's sake, potremmo dire. E in realtà, se io vado a guardare invece appunto Charlie Kaufman ed altri grandi autori meta, ogni volta nella storia c'è
qualcosa
che ti fa scattare e dici: ah, è per questo che c'è la rottura della quarta parete e via dicendo. Quindi semplicemente questo. Perciò sì, sono d'accordo che lei creativamente ha detto: ah, sapete cosa, mi avete fatto fare un film che non volevo fare, sti cazzi. A quel punto lo fai fare a qualcun altro, però, cioè, capito?
Però c'è il discorso iniziale, non dice: io so cosa avrebbe fatto qualcun altro. Avrebbe fatto la minestra riscaldata. Invece io, volete la minestra, comunque. Io vi do il broccolo.
Sì, questo posso capirlo, però è un broccolo proprio di merda. Cioè, nel senso, sarà che i broccoli non mi fanno impazzire.
Io sono contento che tu possa avere la libertà di sbagliarti in questo modo.
Ma certo, assolutamente, assolutamente. Io, guarda, cioè, la cosa più interessante è che, è di nuovo, come è stata presa. Sai che sono usciti, ci state fuori un sacco di video di gente che mi fa: adesso spiego Matrix 4 a Rick Tufer. E io ho risposto a tutti questi: grazie per la spiegazione, ne avevo veramente bisogno. E alcuni l'hanno presa veramente sul serio. Io li ho ascoltati questi, una montagna di banalità e luoghi comuni, che stai e dici sì,
anche
grazie.
Perché non era difficile da capire, cioè non è ecco, quelli che hanno detto non ho capito il film, cosa hanno guardato? Perché si capiva benissimo.
Cioè, non è mica Sherlock Holmes, non è mica Agatha Christie, non c'è, è lineare, si ok? Non c'è niente. Però c'è sta cosa qua, è lo spiegonismo. Ci sono dei canali americani che io ho smesso di seguire, perché ormai ogni video è the ending of Interstellar, the ending of Matrix Explained.
Guarda il film, si capisce.
Ma che palle questo
uscito uscito dal cinema, mi si avvicinano due tizi e fanno: ma tu hai capito perché è successo questo e quello? E gli ho detto: sì, lo dice nel film, è così. Ah, vabbè. E se ne sono andati via. È stato un momento tristissimo.
Bellissimo,
ma sono arrivato con l'arco. Sì, capito.
In realtà erano due personaggi del film. Meta, che sono arrivati. Sì. Se adesso uno guarda il film dopo che tu l'hai visto, c'è anche quella parte dopo il film.
Ah, certo.
Cioè, tutto
entriamo,
quanto si aggiunge.
E la tua cogitata in seguito.
Questa parte da cogitata entra nel film.
Ah, ok.
Cioè, non hai capito, ma siamo entrati nell'incubo di Lana Wachowski. E non ne usciremo mai.
Mai più. Vabbè, io ci tenevo a iniziare così perché
hai fatto
via questo peso dal cuore.
Hai fatto bene, guarda che io, cioè, nel senso, poi condivido perfettamente questa cosa qua sull'intento, eccetera, eccetera. È che le mie riserve sono quelle lì, tutto lì. Quindi Matrix 4 per me non esiste.
Non
cioè,
esiste.
Nel senso, questo qua è un'altra roba, è un telepolpettone virtualizzato meta su Lana Wachowski e i suoi deliri. Cioè, questo per me è nient'altro.
Vabbè,
e quindi va così. Sono contento di averti qua perché tu sai, te l'ho detto già, ma loro non lo sanno, sei il primo ospite dal 29 o 28 novembre, perché l'ultimo ospite è stato il Masseo in studio.
Scusa, dopo il Masseo
per altro.
Mi sento onorato. Cioè,
grande Edo. Ciao Edo, ci rivediamo presto.
Sono un grande fan del Masseo, devo dire la verità. Cioè,
ma io glielo ho detto, è il mio guilty pleasure, cioè nel senso, io quando voglio fermarmi e dire vabbè, adesso guardo qualcuno che fa gaming e mi fa ridere, io guardo lui, non c'è niente da fare.
È incredibile, è meraviglioso. E Dario, il mio videomaker, è ancora più fan.
Dai, grande.
Sì,
me lo dicevate, ve lo facevo conoscere quel giorno. Facciamo
troppo. Non credo che riuscirei a parlare al Masseo. Troppo per me.
E noi sabato poi abbiamo anche Dario Moccia. Quindi facciamo proprio. Che grande Dario, grande. Finalmente riusciamo. Se non tira pacco, cazzo, un'altra volta. Dario! Se tiri pacco, cazzo, vengo
ma fa bene. Cioè,
No,
volevo dire.
Vabbè. Ah, quindi sei in ritardo perché volevi tirare pacco.
Ma poi mi hanno costretto. Ho detto, vabbè.
Volevi. No, comunque sei il primo ospite. Devo dire che mi mancava fare le cogitate. E chi meglio di ADC? Chi meglio di ADC? Anche perché voglio sottoporti una cosa che mi sta occupando i nostri pensieri in questo periodo. Tu sai che su Twitch facciamo da un anno e mezzo ormai anche una rassegna stampa.
Rassegnato.
Stampa, perfetto. E è una rubrica che ci diverte molto, però negli ultimi mesi ho cominciato ad avere un problema. Il problema è che su Daily Cogito io dico sempre la pulizia cognitiva, quindi riuscire a non riempire di rumore il proprio orizzonte, saper pensare con meno cose a disposizione e acquisire strumenti più che informazioni, ok? E io mi sono accorto mentre scrivevo il libro per Feltrinelli che c'è un capitolo dedicato a questa roba qua e ho detto cazzo, c'è un problema. Rassegnato stampa è un sacco di rumore, la stampa italiana è un sacco di rumore. E allora ho ripensato ad alcuni libri che ho letto in passato di critica al giornalismo, in cui si dice, tipo c'è un autore che si chiama Kaplan, il quale dice c'è un problema, non solo nessun grande personaggio della storia, Van Gogh, Dalì e via dicendo, passava tanto tempo a informarsi, uno, la creatività non è informazione, ma due, prova a pensare a tutto quello che hai letto sui giornali, negli editoriali nell'ultimo anno e prova a ricordarti di qualcosa che ti ha veramente aiutato a migliorare la tua vita.
No, niente.
Zero. E mi sono reso conto che quella confusione cognitiva, che è un problema così enorme, oggigiorno la stavamo alimentando. E quindi infatti noi adesso elimineremo il rassegnato stampa e cominceremo a fare una nuova rubrica di approfondimento.
Figo.
Quindi sceglieremo tipo, ci abboniamo a delle riviste scientifiche, artistiche, eccetera, eccetera. Anzi, dovrò chiederti qualche consiglio per qualche bella rivista che parla, per esempio, di studio, metodo di studio, memoria, cognizione e via dicendo. E ogni giorno scegliamo un articolo, qualcosa, ce lo leggiamo, ce lo approfondiamo per scoprire qualcosa di nuovo al posto che riempirci di informazioni. Cioè stamattina era segnato, è stato un delirio, cazzo.
C'è l'elezione adesso.
E alla fine era segnato, proprio ho detto, ragazzi, ma che cazzo abbiamo appreso oggi? Niente, ci siamo divertiti perché insultiamo i giornalisti, ma non c'è nient'altro.
Ma chi è Bianca Scheda? L'abbiamo capito. Chi è che l'eleggono? Vabbè, non importa.
Fede, stacca il microfono. Fede, stacca.
Scusate, non ho potuto farne a meno. Ma sai che questo tema mi è anni che mi interrogo su questa cosa, perché c'è stato un periodo della mia vita che è terminato, metti, nel 2018,
sì.
Però un periodo di 4-5 anni in cui soprattutto l'aspetto del politico, dell'aspetto dell'informazione, per me era centrale nella mia giornata. Leggevo i giornali online, guardavo tutti i talk show, avevo anche un impegno attivo in politica, bombardato di queste informazioni, e poi a un certo punto non ce l'ho fatta più. E ho detto, buona, basta, non ce la faccio più. E mi sono sentito in colpa, perché io sono sempre stato quella persona che diceva agli altri, tu dovresti partecipare di più, dovresti occuparti della politica, dovresti sapere, dovresti leggere, dovresti... E però a un certo punto, per il mio benessere interiore, ho cominciato a staccare, ho smesso di guardare i talk show, ho smesso di leggere la pagina politica dei giornali, ho ridotto tantissimo anche le fonti da cui tiro fuori le informazioni giornaliere, ho smesso. E la mia vita è migliorata.
È migliorata.
Ma tanto migliorata. Veramente tanto. E la cosa incredibile è che quelle volte che mi viene voglia di recuperare il filo del discorso, voglio sapere dove... È sempre lì il filo del discorso.
Certo, cioè, è sempre lì. È sempre
non ho visto delle modifiche, non è cambiato niente. Io credo che di aver smesso dopo il referendum, quello costituzionale, quello di Renzi.
Ah, quello di Renzi.
Dopo di quello io ho detto, no, non ce la faccio più. Non mi ricordo neanche cos'era, il 2016, 17.
16, sì, dicembre.
Poi per un altro po' ho continuato e poi dopo è nato tutto. Non ne ho potuto. E devo dirti che però lo spazio cognitivo che ho recuperato è
enorme.
Uno spazio importante.
Cioè proprio liberi RAM.
Ti rendi conto che c'è
un sacco di junk information e liberi RAM, è una roba devastante.
Quando c'era la storia della Brexit ero sempre lì incazzato che faceva, e quando le elezioni di Trump ero sempre preoccupato. E a un certo punto ho detto, sai che c'è? Allora, è chiaro che alcune cose, per esempio l'ultima questione che mi ha molto colpito, mi chiedevi cosa mi è rimasto, è il ritiro delle truppe dall'Afghanistan,
certo.
Quella cosa lì è l'ultima che mi è rimasta davvero di quest'anno.
Sì.
E mi ha colpito tanto e ho letto molto per approfondire,
certo.
Eccetera.
Però vedi, c'è l'argomento che approfondisci.
Sì, esatto.
Okay? E io credo che quando succede qualcosa di grosso, in qualche modo ne vieni a contatto, poi nulla ci vede. Cioè io poi sono iscritto a tante newsletter, non so, al mattino mi ascolto Francesco Costa, perché me lo sento, non è?
Certo.
Però ho detto, cazzo, bisogna emendare, letteralmente.
Sì, tagliare, potare.
Perché mi rendo conto che l'informazione vissuta in quel modo lì ti sminuisce. Cioè ti schiaccia letteralmente. Ti schiaccia perché alla fine, al di là del fatto che ti rassegni, cioè letteralmente ti rassegni, non è una non è solo una battuta, finisci per dire beh, vaffanculo, cioè nel senso cosa posso fare, cioè,
anche
guardo.
Più disfattista diventi,
più disfattista,
no?
Diventi pessimista e perdi quell'aspetto lì che invece quando dedichi del tempo a lettura, a studio, dovresti imparare delle cose. Allora in questa settimana mi sono guardato tipo tutti gli editoriali che abbiamo letto e ho detto ma io cosa ho preso da questa roba qua?
Non ricordi nulla.
Non ricordo, cioè quello che ricordo più che altro sono tutte sempre le stesse cose, sono speculazioni, il chiacchiericcio di Heidegger, ok? Il si dice, il si pensa, che è una roba odiosa, ok? E quindi mi sono detto vabbè, basta, perché non ho voglia di alimentare la confusione con
ieri sera ero con Alessia sul divano che guardavamo un pezzo della maratona di Mentana. E a un certo punto abbiamo detto, e poi dopo questa frase abbiamo chiuso, ma quanto tempo possono parlare del fatto che non si sa niente?
Che non si sa niente, sì, esatto.
E andavano avanti, avanti, e non c'era niente da dire perché hanno fatto scheda bianca e hanno votato, non lo so, Amadeus e che ne so. E quanto devono parlare del fatto che non si sa niente, non ha detto niente nessuno, non ci sono accordi. Boom.
Esattamente così.
Dopo un po' basta.
Esattamente così. Guarda, sarà stato in questi giorni, forse è stato rileggere Pascal, che mi ha proprio... Perché Pascal, mezzo millennio fa, parla esattamente di questo. Cioè ci dice, guarda, noi perché ci riempiamo di chiacchiere, i divertissement lui li chiama, ok? Quindi anche le opinioni degli altri, certo. Il chiacchiericcio, il pettegolezzo, il gossip. Sicuramente il gossip ha un ruolo sociale fondamentale. Ci permette di comunque instaurare relazioni. Ci fa fare la risata, l'inside joke, ci mancherebbe. Però poi noi in realtà, cosa che facciamo? Noi usiamo quelle occasioni per riempire dei vuoti. Cioè, siamo diventati questo, noi siamo riempitori di vuoti, perché in fin dei conti non vogliamo star lì, non vogliamo avere quell'informazione con cui poi stare con noi stessi e chiederci cosa me ne faccio, come la uso, come mi relaziono a questa informazione. Riempiamo invece gli spazi e questo crea una confusione enorme, perché non so se, cioè, nello studio alla fine...
Ma è una differenza però, cioè, tra lo studio e l'horror vacui c'è una bella differenza, cioè tra dover riempire la testa e usarla per imparare qualcosa in modo intenzionale, sono due cose diverse. Tra l'altro, se proprio vogliamo entrare un secondo nel mio campo, se non c'è intenzionalità non impari niente.
Assolutamente.
Per cui essere immersi nel rumore continuamente non lascia niente, non solo perché il rumore di per sé è ininfluente, ma perché se anche fosse influente tu non lo apprenderesti lo stesso, perché sei disordinato, distratto, in realtà mezza mente ascolta, l'altra metà fa altro, quindi esatto. non serve proprio a nulla. E devo dirti che io stesso però mi rendo conto, allora la parte politica sono riuscito a potarla, mi rendo conto però spesso che mi ritrovo magari a scrollare in maniera...
Non dirci zombie. Cosa, no, cos'è che scrolli?
No, Facebook, scrollo in modo zombesco, capito?
Sì.
E lì mi accorgo e cerco di tornare indietro, però a volte è proprio quello che dici tu, cioè riempire un vuoto.
Sì, sì.
Ma se lo riempissimo con qualcosa di intenzionale ci divertiremo di più, otterremo anche un miglior risultato.
Certo. Che poi in realtà l'aspetto del riempire con qualcosa di intenzionale ha una cosa fondamentale, che tu non hai sempre qualcosa di intenzionale con cui riempire, quindi ti trovi con degli spazi vuoti che sono necessari, perché è da quegli spazi vuoti che poi trai gli spunti, trai le riflessioni che ti permettono di fare quella cosa lì. Cioè se tu invece riempi tutto quanto non hai più neanche lo spazio per nutrire l'intenzionalità, ti vieni sempre, ti vedi trascinato da...
Ma chi fa poi un lavoro creativo ha bisogno degli spazi di nulla. Cioè, perché è da lì che tu puoi muovere. Cioè, non mi ricordo chi l'aveva detto, forse era un video addirittura di Cartoni Morti. A un certo punto c'era il tipo che stava sulla maca e diceva, ma che lavoro fai? Ma io sto lavorando perché sto pensando.
Certo,
no?
sì, era un video di Cartoni Morti.
E quella cosa lì però è vera. Cioè, ci sono delle volte che mi ritrovo che fisso il nulla, però sto lavorando, effettivamente.
Certo.
È così. E se non c'è quel nulla, non ne salta fuori neanche niente.
No,
ecco,
no. Devi annoiarti, devi sentirti un po' perso.
Terribilmente. Lo sai che l'annoio?
Mi racconti com'è che ti annoi tu?
Allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi, vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD...
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità, eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
io ogni volta che sto più di un quarto d'ora senza avere un pensiero che mi sfida in qualche modo, che mi fa, mi rompo le balle in una maniera, sono veramente intollerante. Okay. Addirittura, adesso racconto questa cosa, uso un sacco di antistress, perché spesso se la cosa che sto facendo non mi stimola, se non ho un antistress, poi mi estraneo e comincio a pensare a qualcos'altro.
Okay,
tipo le conversazioni del più e del meno. Se io non c'ho in tasca segretamente, non so, un fidget spinner da spinner, a un certo punto mi rompo le balle e comincio a pensare a qualcos'altro.
Io immagino te, tipo che ascolti qualcuno e nel frattempo la tua mano fa questo gesto strano gente non pensa che tu abbia un fidget spinner. Dice, cosa sta facendo Alessandro De Concini sotto la tavola?
Sono più bravo, non mi faccio beccare. No, però sono diventato abile ad avere, l'ultima cosa che mi sono comprato è un anello. Che sembra un anello, sì. E in realtà gira, per cui tu puoi segretamente, sì, ce l'ho nello zaino,
lo voglio,
ce l'avevo anch'io, era bellissimo,
e quella cosa lì mi salva le conversazioni, perché riesco a mantenere, ma non perché la conversazione non mi interessa, ma perché quando il livello di sfida si abbassa, mi annoio molto molto.
Sai che avresti dovuto dire, in realtà è perché le conversazioni ti annoiano ed è per quello che non hai qui l'anello, vedi? Cioè, vedi? Devi imparare la cattazio benevolenze, Madonna santa. Quindi buon fidget spinner, buon 2015 a tutti, peraltro.
Io ho una collezione di antistress impressionante, di fidget spinner ne avrò tipo 15 diversi. Sono perché li uso continuamente. E se non è il fidget spinner è il cubo, sai, quei cubi fidget, sono le robe da squid, sempre.
Sì.
Perché quella roba lì mi aiuta, proprio perché se non mi sento continuamente stimolato, ma non nel senso del riempire, come dicevamo prima, ma proprio del far girare le rotelle.
Certo.
Tant'è che faccio anche un po' troppo ogni tanto, quindi mi esaurisco. Allora cosa fai? Ti prendi il weekend di pausa.
Weekend
per me è terribile, perché fermarmi, io invece voglio continuare a macinare, se no mi rompo. Cui ho questa cosa qua.
Sei un iperattivo,
Assolutamente.
No, io di antistress,
a livello mentale, perché sono pigro come un...
Ok, antistress in realtà non ne ho veramente mai avuti, cioè nel senso non ricordo. Li ho avuti fisicamente per alcuni momenti, perché ho detto magari mi serve.
E non ti è...
Li usavo per 2 ore e poi me li dimenticavo in giro, quindi non ho mai avuto il bisogno.
No, e se non è quello, è uno scarabocchio. A scuola scarabocchiavo sempre. Ma non per non stare attento alla lezione, proprio per stare attento alla lezione.
Sì, perché ti concentra, perché
mi aiuta.
È un automatismo che ti aiuta a entrare nel mood. Sì. No, io queste cose qua non le ho mai avute, cioè zero totale. L'unico automatismo è stato distruttivo perché mi mangiavo le unghie.
Aia.
Che anche quello è, poi però ho smesso. Quindi,
l'onicofagia.
Senso, l'onicofagia è una roba brutta. Poi a un certo punto mi sono guardato e ho detto che schifo, e ho smesso. Cioè, ho avuto il momento in cui ho detto che schifo. Interessante. Sai, in questi giorni, dopo il trasloco, mi sono dato il compito di riappropriarmi di un po' di spazi, ok? Perché effettivamente quell'intenzionalità di cui parlavi ha a che fare con la riappropriazione di spazi, cioè hai bisogno di prenderti gli spazi per capire quali sono le tue intenzioni. Sono tornato a cucinare, cioè nel senso sono tornato che erano anni che non riuscivo a fare, e in una conversazione con Ari, è stato molto divertente, adesso io racconto una cosa diciamo così che ci siamo scambiati io e Ari, perché è interessante per il ragionamento che stiamo facendo. Io ho sempre amato cucinare, purtroppo nella casa di prima non riuscivo perché la cucina era insieme al salotto.
Okay.
Quando hai questi spazi qua non riesci a godertela la cucina. Adesso invece la cucina è separata dal salotto, quindi
mi chiudo lì
e vaffanculo. Spignato, faccio fumo, un disastro e va tutto bene, ciao. Okay. Ogni tanto va dentro la gatta, guarda e scappa, è molto divertente.
L'importante è che non scappino anche poi quelli che mangiano.
No, attualmente no.
A me è stata promessa una grigliata questa sera.
Questa sera avrai un'ottima grigliata, c'è anche la gatta nella grigliata.
Ah, benissimo, c'è un'urgenza, paese che vai, gatto che mangi.
E ragionando con Arianna, allora io sono proprio contento, ho detto perché alla fine dei conti quando cucino penso solo a quella cosa lì, ok? E lei mi ha risposto, ha detto, guarda, anche a me piacerebbe, però devo trovare il momento giusto, ok? E io ho detto, no, non c'è mai il momento giusto per queste cose qua. Cioè, noi ci siamo convinti, e credo che sia una cosa molto diffusa questa, che per fare le cose che ci piacciono, che sia cucinare, leggere, fare sport, via dicendo, debbano esserci delle condizioni esterne, ok? Non devi aver pensieri, devi aver finito tutto il lavoro, non devi aver cose in sospeso, non devi aver gente che ti rompe le balle.
Cioè mai.
Mai, esatto. E quindi tu continui a rimandare quella cosa dicendo, ma non è il momento giusto. E invece non è così. Va rovesciato il rapporto di causa-effetto. Tu a un certo punto dici, io voglio fare solo questa cosa qua. Mentre la faccio, tutto quello che sta intorno a rompicoglioni, io lo metto da parte, ok? E mi dedico solo a quello. Quando avrò finito quella cosa, mi sarò goduta e ne avrò tratto i benefici, allora tornerò al resto. E quando tornerò al resto...
Sarò più carico.
Sarò più carico, sarò più riposato, più equilibrato, capito? Cioè, mi sembra, rovesciato, proprio da un punto di vista culturale, perché questa cosa è diffusissima. Ogni volta in cui la gente mi dice, Eric, vorrei tanto leggere, ma non trovo il tempo. Ma non è vero, non è vero. È che ti racconti il fatto che dovresti leggere solo quando puoi. Ma no, cioè non è così, è l'esatto opposto.
Cioè, il problema, secondo me, noi abbiamo scambiato la produttività per l'iperproduttività. E non è stato un cambio molto favorevole. Mm-hmm. Cioè, io parlo anche di produttività nei miei canali social, eccetera, eccetera, nello studio, nel lavoro, eccetera. Però l'abbiamo portato all'eccesso questa cosa qui. Cioè ci hanno convinto che ogni minuto della giornata deve essere un minuto che ha un effetto diretto, certo, sulla nostra produttività lavorativa, sì, o di studenti, perché poi, sì, lo studio è il lavoro dello studente, quindi, sì, insomma, lavorativo, cioè dobbiamo produrre.
Sì, sì.
E a mio avviso questo è un modo sbagliato di guardare la produttività. La produttività dovrebbe essere l'ottimizzazione, cioè il dire io uso il mio tempo in modo intelligente per ottenere il miglior risultato possibile, ma per poter essere produttivi un prerequisito base è avere un equilibrio psicofisico decente, e questo equilibrio psicofisico deve passare necessariamente da degli spazi per noi.
Assolutamente sì.
Io sono il primo che predica bene razzola male, attenzione, perché lavoro molto e quando non lavoro penso al lavoro, quindi sono uno staccanoviti, però per me è un po' diverso perché per me il lavoro è anche un hobby. Cioè, certo, io ho proprio una genuina passione per quello che faccio, quindi ho questo. Però in generale ci siamo proprio convinti di questa cosa qui, ma io lo vedo tutti i giorni con gli studenti, mm-hmm, che mi dicono ho l'esame fra 2 settimane, ergo dalle 8 della mattina alle 11 di sera devo studiare. Mm. Ma non è così che funziona.
No, non funziona così.
E non porti a casa l'esame soprattutto. Cioè, il punto è che questa attività tossica di produttività riempie, parlavamo di confusione cognitiva, porta al sovraccarico, certo, all'overload, no? Cognitive, certo, overload. L'idea del sovraccarico cognitivo arriva da un lato dall'esterno, dal bombardamento di informazioni, quello che dicevamo prima, ma dall'altro dall'interno, mm-hmm, cioè dalla nostra spinta a pretendere da noi stessi che ogni minuto sia produttivo.
Sì.
Ma qui faccio una provocazione, cioè i momenti non produttivi possono essere più produttivi dei momenti produttivi.
Certo,
non so se...
Sì, perché serve l'alternanza.
Perché poi,
certo,
perché poi appunto arrivi, tra l'altro ci sono fior fior di studi scientifici su questo, sull'idea della modalità diffusa, diffuse thinking, cioè la modalità in cui non sei focalizzato su una cosa, ma lasci che la mente lavori in background.
Segui il flow.
Esatto. ma quello però è importantissimo, nello studio, per il lavoro creativo, per il lavoro stesso.
Certo.
Un lavoratore che 8 ore deve lavorare durante un giorno e le lavora non stop, è un lavoratore che difficilmente potrà essere creativo, che potrà avere una buona idea, che potrà innovare qualcosa. Sarà un esecutore, un braccio meccanico.
Sono d'accordissimo. Guarda, io questa cosa qua l'ho percepita qualche anno fa, quando mi sono trovato nella situazione di dirmi, cazzo, ma io sto leggendo per produrre video podcast. Questa cosa qua poteva essere un problema, ed era un problema, perché mi rendevo conto che ogni volta in cui leggevo qualcosa, avevo la mente che, almeno una parte della mia mente, che andava al, come posso usarla questa roba qua?
Sì.
Ed era un problema non, perché in realtà non te lo godi.
E non impari.
E non impari, cioè nel senso non capisci veramente quello che leggi. E quindi lì ho cominciato a lavorarci e ho iniziato facendo la stessa cosa che dicevo della cucina, ok? Quindi dire, io quando faccio quella roba, faccio solo quella roba, il resto sta fuori. Io ho cominciato ad allenare la mente alla stessa cosa con la lettura. Quindi, nonostante la lettura per me sia parte integrante del lavoro, perché ovviamente, cioè nel senso, mi sono letto i pensieri di Pascal per l'ennesima volta per fare la monografia, però in realtà ho allenato la mente a dire, no, io quando leggo non penso al podcast. Mi prendo gli appunti esattamente come quando li prendevo prima di avere il podcast.
Okay.
Infatti ho un sacco di appunti di libri che leggo, ma anche di serie che guardo e via dicendo, che poi non uso per il podcast, semplicemente. Ho un sacco di iperproduzione, di appunti, di pensieri, che poi però non rientrano nel podcast. So che ci rientreranno in un qualche modo.
Prima o dopo,
dalla finestra, dalla cantina e via dicendo. E però io sono contento di questa cosa qua, perché adesso, per esempio, ho finito di leggere due romanzi ultimamente. È probabile che non li utilizzerò per daily cogito. Magari li metto nei preferiti perché mi sono piaciuti. Ma non è che leggendomeli me li sono goduti, anche se per me comunque è lavoro. E se quello che leggo lì poi mi serve per il podcast, ben venga. Ma quando leggo sono solo lì. Sì. E questo è un allenamento mentale.
È interessante questo. Sai che tra l'altro io ultimamente... mi è successa la stessa cosa con la lettura proprio. Perché io facevo una rubrica mensile in cui recensivo un libro che avevo appena letto. O che avevo letto di recente, eccetera. E devo dire che mi sono reso conto che per me era diventato un peso. Era diventato un peso perché sentivo l'obbligo di leggere il libro per fare la recensione.
Eccolo lì.
E ho chiuso la rubrica.
Ti capisco.
Cioè la faccio quando mi va di farla.
Bravissimo.
Quando mi va di fare una recensione libro. Quindi quest'anno ho cambiato un po' la programmazione YouTube e ho detto boh. La rubrica del libro consiglio, che si chiamava quattro frasi per, perché sceglievo quattro frasi per parlare del libro, la faccio quando mi va di farla.
Assolutamente sì.
Perché era diventato un'ansia di oddio, mancano due settimane al libro consiglio, devo leggere qualcosa, perché se no, allora fammi vedere quali sono i libri che vanno di più, cerchiamo di capire. No, non è vita.
Sono d'accordo, diventa perché poi ti rovini. Io, per esempio, non so, conosco molti artisti che mi hanno detto nel tempo, guarda, quando ho cominciato a fare questo per lavoro, purtroppo parte della passione che avevo è venuta meno, ok? E quella roba lì la temo in un certo modo, perché tipo, per me la lettura è una cosa, cioè io leggo
sempre
perché fa parte di me, ok? Sì. Io trovarmi a un certo punto e dire, cazzo, leggo perché devo parlare di qualcosa,
se no,
roba, mamma mia, è una roba che mi mette un'ansia, dico no, piuttosto
ti toglie la gioia di quello che è il tuo tutto, cioè, hobby numero uno.
Se te sì, 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 esatto, una cosa che per me è un comportamento molto importante, cioè come mettersi a mangiare perché devi fare il video in cui mangi, sì. No, cioè nel senso, mangio perché mi piace.
Pensi che possa essere la stessa cosa che succede ai gamer che devono giocare perché il loro lavoro è diventato giocare?
Ma io credo proprio di sì, sai. Cioè, nel senso, io non ho contatto con tanti gamer, però credo che questo parallelismo sia assolutamente possibile quando ti trovi... Beh, oddio, in realtà, vedendo anche tanti video di gamer che si lamentano, non so, della relazione col pubblico, della poca risposta di video e via dicendo, mi rendo conto che magari quel divertimento non è più divertimento, diventa...
Però posso dire che su questo adesso vado un attimo per la tangente, poi rientriamo.
Ci piacciono le tangenti, ci piacciono.
Che ultimamente ragiono spesso sul il burnout dei creator, dei gamer, eccetera, eccetera, e mi domando se rispetto ad una volta, sicuramente abbiamo democraticizzato tantissimo l'accesso al pubblico, no?
Certo.
Chiunque può diventare un influencer,
sì,
oppure qualcosa del genere. Mentre un tempo c'era la carriera, te dovevi farti...
Sì, abbiamo la borraccia di Twitch. La borraccia di Twitch ci abbiamo, grazie Twitch.
Ringraziamo lo sponsor di oggi, Twitch, la borraccia. NordVPN. Non so più che
non
cosa...
Non ci sponsorizza Twitch, non ci sponsorizza Twitch. Ci manda le cose.
Ci manda... A me non mandano niente nessuno. Io...
Vuoi che ti mandi qualcosa?
Io sì.
Mandiamo qualcosa da Alessandro dai Cogito Studios, Fede.
I calzini non mi vanno bene, se vuoi te li do.
Sì, volentieri.
Perfetto.
Fede.
Ma sono i calzini di Twitch?
Sì.
Ma usati?
No,
E da chi?
No, 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 non entriamo nei particolari. No, e come, peraltro? Calzini anche come usati?
Chiudiamo tutto questo subito, che sono un po' secchi adesso.
No, Fede, no!
Berrò.
No! Scusa, ho stoppato un discorso che era interessantissimo.
No, dicevo che ogni tanto penso che, avendo democraticizzato l'accesso al pubblico,
sì,
sono arrivati a fare un lavoro a contatto col pubblico delle persone che forse a livello caratteriale, nel discorso spesso con Dario su questa cosa qui, non avrebbero dovuto essere lì.
Ah beh.
Cioè l'esaurimento sicuramente è una cosa normale, ma al tempo stesso io, non so, Amadeus non me lo vedo esaurito. Perché per arrivare a fare quel lavoro, a parte che lasciamo perdere il lavoro di Amadeus, beh, torta.
Mi è venuto Amadeus. Non posso dire nulla perché qua mi becco l'acquerella.
Niente, non c'è niente di Amadeus. Lo so, Lilly Gruber, non me la vedo esaurita, perché per arrivare a fare quella roba lì ha dovuto fare talmente tanti anni di lavoro che evidentemente è fatta per fare quella cosa lì.
Mm-hmm.
Invece lo streamer che nel giro di due anni esplode, forse non è equipaggiato,
certo,
o equipaggiata,
certo.
Forse non era la sua strada, ci si è ritrovato, magari gli è esploso in mano un canale YouTube, un canale Twitch, aveva una passione, si è attaccato una webcam, improvvisamente è diventato un lavoro magari anche molto remunerativo, e poi sei in trappola, ma non hai o le competenze, o la tenuta psicologica per fare quel mestiere.
Quello è il vero problema, la tenuta psicologica.
Non è il tuo.
Questo ne ho parlato svariate volte. Per esempio, penso soltanto alla relazione con gli haters. Ok,
certo.
Ci sono nostri colleghi che questa roba se la vivono di merda in una maniera veramente devastante. Quindi trovi persone che per una serie di non mi piace si passano un'intera serata, o per dei commenti critici neanche troppo insultanti passano intere mezze giornate a rimuginare, a scrivere, sì, a rispondere. A me è capitato molte volte di sentire colleghi e dire loro, ma vecchio, cioè nel senso, fammi respiro, ma fottitene,
certo,
veramente fottitene. E quindi sì, io credo che un problema enorme sia la tenuta psicologica, a cui si aggiunge il fatto che non sei preparato emotivamente al ritmo, all'autodeterminazione che poi questo lavoro impone. Cioè alla fine lì veramente... Io ho un certo carattere, però mi rendo conto che se prima di questa esperienza non avessi fatto il lavoro di prima, quando lavoravo come promotore finanziario, via dicendo, forse avrei tenuto molto di meno. Perché lì, quell'esperienza mi ha dato un contatto con un mondo che era, che chiedeva grandi energie, chiedeva grande determinazione, chiedeva un certo atteggiamento, e mi ha formato, mi ha dato degli elementi. Sì. Oppure anche l'esperienza di arbitro che ho fatto, che è stata comunque un lavoro per anni per me, quella roba lì mi ha dato strumenti per... A volte invece il creatore di contenuti è un sedicenne, diciassettenne che si trova in quell'età a boom esplodere, cazzo, si trova con un mostro da gestire. Cavalca la tigre tua.
Io vedo magari youtuber soprattutto, perché su Twitch è ancora diverso, è ancora più, il ritmo è ancora più frenetico, però su YouTube mi capita di sentire creator che vanno in crisi e dico, e fanno un video ogni due settimane. Allora io dico, ma non lo dico in maniera critica, dico...
E invece sì, muovete il culo!
No, dico, se tu sei in un'ansia totale, ok? Per fare due video al mese, forse, e non lo dico in modo provocatorio, forse non è il lavoro per te.
Sì.
No? Dico, cioè, nel senso, forse sei bravo a farlo, ma non hai la tenuta per farlo. Abbiamo come eliminato la gavetta che era... Io sono d'accordo, perché non avrei avuto il lavoro che ho se non avessi fatto questo cambio epocale. Però in un certo modo abbiamo eliminato quella selezione che ti faceva capire, no, questa roba non è per me.
Certo, certo, no? Certo. Ma guarda, su questa cosa della gavetta è interessante, perché io sono abbastanza convinto, provo a proporti questo ragionamento, vediamo cosa ne pensi. Sono abbastanza convinto che questa eliminazione di filtri piano piano sparirà. Cioè, cos'è che voglio dire? Già adesso tu, dopo, alla fine, la professione del creator esiste da meno di un decennio,
sì,
ok?
Sì, sì.
Cioè, la gente che veramente ha cominciato a viverci è cicciata fuori nel 13-14, sì. Prima erano veramente pochissimi, pochissimi. E quindi meno di un decennio, una professione molto giovane. Già in questi anni però sono venute fuori per esempio le agenzie che fanno corsi di formazione, dico per esperienza che sono tutte cose che fanno discretamente cagare, cioè nel senso...
Anche io ho sentito dire
proprio,
così, io poi non ho provato...
Io ho visto gente che fa delle cose che stai lì, dici, ma da dove vieni fuori? Dalla gora dell'eterno fetore di Labyrinth, evidentemente, quindi gente improvvisata, cioè sono, in realtà sono creator che non avendocela fatta con il proprio canale YouTube
insegnano,
si mettono a insegnare gli
la
altri.
La classica italianata,
che però in realtà a livello internazionale, quindi insomma. Arriveremo al momento, però, io sono abbastanza convinto, in cui accadranno due cose. La prima, che sta già accadendo, è una saturazione dei contenuti, al punto che la gran parte delle persone che comincia a fare questa cosa qua, entro un periodo ragionevole non riesce a trarne un lavoro, e quindi ci sarà una selezione da questo punto di vista, e questo accadrà sempre erodendo sempre di più la zona bassa, ok? Quindi rimarranno quelli che fanno i numeri, ok? E anche fra quelli ci sarà una selezione. E poi sempre più in basso diventerà sempre più mortifero il meccanismo, ok? Perché
una professionalizzazione.
È una bolla, cioè è una bolla molto semplicemente. E questa bolla porta a ampliamento di competenze, chi riesce a professionalizzarsi continua, chi no invece no. E poi accadrà un'altra seconda cosa che invece ha a che fare con la politica, cioè noi lo sappiamo, lo vediamo anche l'Unione Europea, la responsabilità dei contenuti delle piattaforme sarà sempre più forte.
Sì.
E questo porterà prima o poi, sicuramente già sta succedendo in alcune piattaforme, a mettere dei criteri d'entrata. Adesso i criteri sono molto blandi, tipo non so, devi usare un certo tipo di linguaggio, devi avere un certo tipo di tecnologia, via dicendo, però questa cosa qua aumenterà sempre di più.
E che si alza la barriera, dici
che
tu.
Si alza la barriera, sicuramente. Questo porterà anche questa professione ad avere la sua deontologia, perché esatto, è inevitabile che prima o poi accada. La domanda è quando accadrà, cioè nel senso, accadrà in questo decennio oppure dopo?
Nel 2100,
esatto. Io credo che in questo decennio comunque vedremo dei cambiamenti molto forti da questo punto di vista. Però sì, adesso è un problema grosso.
A me piacerebbe che quando qualcuno, magari non so, YouTube dovrebbe farla questa cosa qui, o Twitch, dovrebbe fare dei corsi di formazione dove dici, ok, finché è il tuo hobby, vuoi che sia un lavoro? Assicurati di essere in grado di farlo, ma non nel senso di essere in grado di fare un bel video, che davvero ti piaccia, che sia sostenibile per te, che sia una
come
cosa...
Come lo fai? Cioè, quali sono i consigli che daresti a una persona per dire testa questa
io
cosa?
Io quando qualcuno mi chiede, ma come potrei fare a aprire un canale, la prima cosa che gli dico è, fai così, portami 300 idee per un video.
Mm-hmm.
Se non riesci a scrivere 300 idee, non sei pronto. Perché se guardi le statistiche, per crescere davvero su YouTube, io non conosco Twitch, non so nulla del mondo. Twitch, però su YouTube ci vogliono le centinaia di video, mediamente, a meno che tu non sia Just Mick, che è un fenomeno, e porca miseria con 80...
Già Mick!
Maledetto Mick!
Stronzo!
Bravi, lui è incredibile, sono andato a registrare da lui due settimane
fa. Ho visto le foto.
Sì. Mick lo amo, lui è un fuoriclasse, e allora con 50 video aveva già 100.000 persone, vabbè, però è lui... La media sono centinaia e centinaia e centinaia di video. Quindi se tu mi dici, ah, io vado in burnout, quanti video hai fatto? 20?
Sì.
Non è il lavoro per te, ma non lo dico in maniera cattiva, lo dico proprio per il benessere psicologico. Infatti si vedono sempre più persone stressate, sempre più persone frustrate. Non è quella roba lì, non è facile fare contenuti per tanto tanto tempo. Vuole una genuina passione intanto.
Sì.
Perché sentivo uno dei creator che a me piace di più, io seguo un sacco di recensioni tech, quindi Marques Brownlee è uno dei miei idoli, forse il mio youtuber preferito di sempre, e lui diceva, guarda, io amo davvero la tecnologia, perché quando mi vengono a chiedere, io voglio fare lo youtuber tech, insegnami Marques come fare, gli rispondo, ma tu hai davvero voglia di recensire 40 telefoni l'anno?
Certo.
Perché se davvero ti va di tenere tra le mani 40 telefoni diversi e provarli, eccetera, allora forse.
Sì.
Se al terzo ti stufi, allora quello che volevi era la fama.
Esatto.
Non era... Non è una cosa
il
diversa.
Motivo per cui, sai, ti ricordi qualche tempo fa è venuto fuori quell'intervista in cui si chiedeva a un certo numero di sedicenni che lavoro volessero fare da grande? L'influencer.
Ma di che?
E io feci una puntata ancora un paio di anni fa, quando venne fuori questa cosa qua, ho detto, l'influencer non è mica un lavoro. Ma non è per... Non sono uno di quelli, l'influencer che lavoro di merda. No, è che l'influencer è uno che sa fare un lavoro e lo porta... al pubblico,
livello, esatto.
Ok, ti faccio un esempio, ok. Bob Liuzzo, magari non lo conosci.
No,
ok, Bob è un insegnante allo IED di Milano di graphic design.
Wow.
Un mio amico, cioè adesso è una vita che non lo vedo, però è uno, anzi, devo portarlo qua in trasmissione prima o poi. Lui adesso è molto fermo con i video, però insegna. Lui ha una professionalità straordinaria. Ha intervistato il creatore del logo I Love New York, per dirti, che è il logo più famoso della storia, ok.
Sì.
E lui, anche se poi il suo canale non è mai arrivato a numeri straordinari, però lui era un influencer perché la sua professionalità lo aveva messo in contatto con un humus di professionisti, studenti che si occupavano di quello e i suoi video venivano visti.
Avevano un'influenza.
Quello è un influencer. Un influencer è uno, non sono i numeri che fanno l'influencer.
Ma poi influencer non è un lavoro, è uno stato.
Esatto.
Influencer è un dato di fatto, tu influenzi.
È uno step di una professionalità. Tu puoi essere un bravissimo architetto,
esatto,
e basta. Puoi essere un architetto che fa lo step dell'influencer perché porti la tua professionalità a un pubblico vasto.
Tra l'altro non è neanche, secondo me, uno step in alto, ma è uno step di lato.
È una
cosa che tu aggiungi.
È una competenza in più, esatto, in fin dei conti.
Che aggiunge alla tua professionalità.
Esatto. Quindi trovo che ci sia questo fraintendimento enorme e, come dici tu giustamente, tu vuoi la fama. Perché per te l'influencer è quello che non fa un cazzo.
Che non fa un cazzo, è ricco, hai capito?
Esatto.
Ma non è quella.
Un po' come Ricky Dufer, insomma. Non fa un cazzo, è ricco,
ricco
e basta.
Cioè,
esatto.
È bello, è famoso.
È simpatico, cioè. Nel senso, c'ha delle cravatte spettacolari che porta raramente.
Sì, per fortuna.
Però sì, è questa cosa qua che non è, invece c'è questo fraintendimento.
Cioè, tu non vuoi fare
devastante.
I video, tu vuoi aver fatto i video, che è una cosa
esatto.
Diversa.
Bravo, esatto.
Vuoi avere i video già fatti e far, però...
Vuoi fare l'influencer, ma nella pubblica amministrazione.
Oh, perfetto. Diciamo un influencer di cittadinanza.
L'influencer di cittadinanza, vogliamo questa nuova figura professionale, assolutamente, assolutamente.
Però è interessante perché poi ha delle ricadute proprio sull'aspetto anche del sovraccarico cognitivo. Se uno tenta di fare l'influencer senza aver prima la professione sotto, che può essere l'intrattenimento, può essere il gaming, ma è sempre una professione, poi la testa esplode.
Certo.
Per forza poi hai il burnout, vorrei anche vedere.
Anche perché poi tu cerchi, di solito quando succedono queste cose qua, cerchi di riempirti di informazioni per capire dove cavolo hai sbagliato.
Certo.
E non capisci che hai sbagliato la cosa più basilare di tutte.
Manca la sostanza.
Anche perché poi c'è un ulteriore aspetto. Nel campo dell'influencer, dell'influencing, anzi in questi casi, è dal momento che dominano le tendenze, ok? Cioè, nel senso, di nuovo, si fraintende il numero con il valore, che è una cazzata enorme, si cerca l'emulazione, cioè si guarda uno come il Masseo, ok?
Allora anch'io rompo i joystick.
Esatto, anch'io faccio quella cosa lì. E allora significa che arriverò, ma non è esattamente, cioè non funziona così.
No.
E quindi si cerca l'emulazione, e quando cerca l'emulazione... Uno si dimentica di dire, ma cosa che voglio fare veramente io? Cioè, io credo che ci sia una generazione di gamer, e io ho tutto rispetto per i gamer, ma che poteva fare invece, non so, divulgazione,
altro.
E invece hanno fatto il gamer perché pensavano che fosse quello che faceva il valore del successo, e via dicendo, quando in realtà non è così.
Che poi 9 volte su 10 quelli che resistono sono quelli che fanno quello che piace loro fare.
Ma sì, assolutamente. Io ci ho provato col gaming, cioè io ci ho provato con Twitch. Su Twitch ho provato, tipo, ti faccio un esempio, ok? Age of Empires.
Grande.
Straordinario gioco. Se io gioco da solo,
ti diverti.
Gioco bene, mi diverto, va bene, bestemmio fra i denti e basta. Se lo faccio online, sono un disastro. Non ho mai vinto una partita in streaming a Age of Empires. Meraviglia. Con grande sollazzo e divertimento della community che mi prende per il culo. Altra cosa, guilty pleasure. Io, soprattutto in questo periodo, sto giocando a FIFA.
Ok.
Io adoro i giochi di calcio. Io sempre, mi sono sempre divertito un casino. Adesso c'è anche la possibilità di farlo online, quindi mi piace quando umilio un bambino.
È l'esperienza più bella di tutte, ma in tutti i campi.
Io adoro pensare quando infilo il 4-3 al 93esimo, il 12enne in Francia, mi faccio un po' come Giovanni, di Aldo Giacomo, pam, ma chi sono, ma dai. E io adoro questa cosa qua, perché sono un pezzo di merda, ok? Sì. E ne vado fierissimo.
Assolutamente.
Gioco online. Questa roba non riesco, cioè non riesco a divertirmi. Poi lo facciamo perché abbiamo creato anche il Morlocchi FC, quindi cioè...
Però non te la godi?
Non me la godo, cioè per me il gaming...
Sai che a me piace invece? Piace un sacco.
Ti piace fare gaming?
Sì,
online?
Mi piace. Io ho cominciato... I primi video ADC, in realtà non erano ADC, ero di un canale che si chiamava, adesso così lo dico, se andate a vedervelo, si chiama Eredan Arena Italia. Attenzione. Eredan Arena era un giochino di carte. Io gioco ai giochi di carte. Era un giochino online. E per qualche motivo ero diventato molto forte questo giochino. E non c'erano persone. Era un giochino, rispetto ai giochi grandi, ovviamente aveva decine di migliaia di giocatori, non milioni. E però non c'era nessuno che facesse dei video su questa roba qui. E io ho detto: io ho fatto i video. Siccome era lo stesso periodo in cui cominciavo a fare i video per la mia roba, ho detto: visto che c'ho i video, facciamo i video. Mi divertivo.
Facciamolo.
E mi divertivo come un cane. Poi ho smesso perché oramai il gioco andava a morire. Io ero stupido. In realtà il gioco poi non è morto. Però se cercate Eredan Arena Italia, cioè ADC che game anche in inglese, peraltro. Cioè, momenti altissimi.
Ragazzi, ma cosa ci sta svelando?
Momenti altissimi. Quindi io ho fatto il gamer ben prima di fare il metodo di studio, voglio dire. E mi diverto. È che non ho, se mi metto a fare pure quello, cioè lei se mi caccia di casa. Cioè, mi manca solo di mettermi a giocare. Io gioco a Hearthstone, è quella la mia Battlegrounds.
Adesso abbiamo trovato questo escamotage. Il sabato non facciamo il daily cogito, quindi facciamo una live cazzara in cui magari ci vediamo video e li commentiamo. Oppure facciamo tipo il FIFA 22 con il Morlocchi FC.
Bello,
peraltro in chat stanno dicendo: continua a portare FIFA che mi faccio un sacco di risate del fatto che non hai idea di come si gioca. Vaffanculo! In realtà
è la voce della verità.
C'è questa cosa qua. Io quando gioco in autonomia, cioè nel senso gioco discretamente bene, ma quando sono in live,
ma purtroppo nessuno può confermarlo perché nessuno ti ha mai visto.
Ari però ovviamente non è interessata. Di solito Ari è cattiva quando gioco, è veramente cattiva, quindi in realtà sarebbe una fonte contraria rispetto a me.
Tu sei come quei bambini che a scuola ti dicevano che a casa erano fortissimi ai giochi,
ma io a casa
e poi nel campetto invece poi
io sono fortissimo a
ma
casa,
ma ti giuro che ero bravissimo,
ma ti giuro, guarda, ti assicuro che ero bravissimo.
Ma sai che suo cugino ha la PlayStation 7.
Ma il cugino?
Andate a fanculo. No, in realtà, comunque questa cosa qua mi ha fatto capire. Ho detto: no, io non è il mio, mi romperei. Io mi ricordo all'inizio di Twitch quando ho portato la blind run di come si chiama? BioShock.
Ok.
Non l'ho neanche finita. Cioè, nel senso, a fine di ogni live ero distrutto. Come se avessi fatto un daily cogito di 16 ore. Ero. Basta, male la schiena, male le mani, bestemmie
però
dentro, ma mai espresse.
Non è il tuo, non devi fare il gamer.
Esatto, è quello. E credo che sia questo, cioè l'intenzionalità di cui parlavi prima è data dal avere l'intenzione di cercare quello che fa per te, ok? Il contesto in cui riesci a farlo bene e prenderti quei momenti per pensarci. Cioè devi prenderci i momenti in cui devi pensare solo a quello, cioè pensi cosa ho fatto. Cosa ho sbagliato? Cosa è andato bene?
Analizzi. Cioè la metacognizione, no? Stai lì e pensi, ma questa cosa com'è?
Esatto. La confusione cognitiva, invece, è proprio ciò che ci impedisce di fare quella roba lì.
Perché sei sommerso. Io ho l'impressione che tante persone vivano in un flusso che non governano e sono spinti a destra, a sinistra, sopra e sotto, senza lavoro, e si ritrovano a fare delle cose. Si ritrovano un lavoro, si ritrovano una cosa. È chiaro che ci sono persone più o meno privilegiate che possono che possono avere più o meno scelte, però in generale vedo tante persone che vengono trascinate dagli eventi.
Certo.
È chiaro che appunto non tutti possono permettersi di stoppare, ragionare, però è la cosa migliore, se puoi permettertelo, è la cosa migliore da fare. No, astrarsi un po', fermarsi
dire,
un po'.
Posso dire, cioè nel senso, io per esempio io la possibilità di io ho dovuto, ho lavorato all'università, cioè ho lavorato durante l'università, quindi me la sono creata, cioè io non ho mai avuto il privilegio di dire ok, mi fermo, prendo l'anno sabbatico, certo. Dicendo a spanne credo che la possibilità di crearsi quelle opportunità mediamente ci sia, ok? Che sia piccola la percentuale di persone che veramente non può farlo, ok?
Io sono sempre prudente perché io ho avuto la possibilità di non lavorare per degli anni e dedicarmi a questo che è diventato il mio progetto, però altri non potevano farla questa cosa qui. Quindi sono sempre cauto a dire dovresti fare questo perché magari non possono.
C'è una frase di Philip Roth che secondo me è molto molto indicata per questo aspetto, che io continuerò sempre a ripetere. A un certo punto il romanzo è L'animale morente, okay. A un certo punto, che peraltro romanzo sulla vecchiaia, insieme a Everyman, sempre di Roth, romanzo straordinario sulla crisi della sulla tragedia della vecchiaia, leggilo perché è straordinario. E a un certo punto il protagonista, che vive e racconta la sua senescenza, soprattutto dal punto di vista sessuale, parla del rapporto con suo figlio e gli dice vivi in un'epoca in cui per essere infelice devi veramente
mettercela tutta,
essertela cercata, ok? E questa cosa è vera, è fastidiosa da dire, perché è sempre difficile attribuire la responsabilità dell'infelicità a chi è infelice, perché sembra quasi voler girare il dito nella piaga, ok? Però se io faccio un bilancio delle possibilità che l'individuo medio in Occidente oggi ha, mi rendo conto che non c'è mai stata così tanta possibilità di dire ok, mi sottraggo dalle spire dell'infelicità.
Diciamo, sono d'accordo su questo, cioè questo non c'è mai stata così tanta possibilità.
Esatto.
Che non significa che tutti siano ben messi.
Significa, però, se sei infelice, se sei infelice, è più probabile attualmente che un po' tu te la sei
rispetto
cercata.
A 50 anni fa, senza
rispetto
dubbio.
A 50 anni fa. Poi puoi essere parte integrata di quelle persone che cazzo colpo di sfiga su colpo di sfiga, situazione. Però prima cerca le condizioni che hanno autoindotto quell'infelicità. Certo. Se poi non le trovi, ma sii onesto ovviamente, se poi non le trovi, allora
che poi comunque anche chi, facciamo il contrario, anche chi purtroppo è devastato dalla sfortuna o dalla mancanza di privilegi eccetera, comunque qualcosa per cercare di migliorare la sua condizione può farla.
Ma certo,
poi magari purtroppo può arrivare fin lì. Ci sono delle persone, cioè, voglio dire, appunto, nasci oggi donna in Afghanistan.
Le tue possibilità sono molto.
Però qualcosina per migliorare la tua condizione si può fare, sì, probabilmente.
Sì, hai dappertutto questa possibilità qua. Poi cosa vuoi?
Oggi più che ieri, senza dubbio.
Oggi però noi, sì, L'animale morente, esatto, di Roth, romanzo straordinario. E oggi noi abbiamo rovesciato di nuovo questa confusione cognitiva, ci porta anche ad avere un sacco di possibilità di dire ah cazzo, ho fallito qua, non ho fatto qua, non ce l'ho fatta. È per questi motivi qua, ok? Abbiamo la scusa buona perché nel caos informativo ci viene data anche sempre la scusa buona, capito?
Tornando al discorso della confusione cognitiva della politica che dicevamo all'inizio, quelli che danno la colpa alla politica.
Mamma mia.
Cioè, allora, sono d'accordo che ci sono delle brutte situazioni, anch'io quando vedo Salvini in TV mi viene l'herpes, però non puoi attribuire a quella persona lì nello specifico le tue sfighe o al fatto che il governo va male, allora io niente. Comunque noi abbiamo, appunto, in Occidente, in media, un potere di controllo sulle nostre vite diverso da quello che c'aveva il duca, che gli diceva mo adesso fai le corvée e muto, se no prendi le bastonate.
Assolutamente.
Non è più quel mondo lì, per
assolutamente,
fortuna.
Assolutamente. Quindi, e guarda, proprio in questi giorni c'è l'elezione del Presidente della Repubblica.
Ecco.
E ieri mi è capitato, ho ricevuto molti messaggi di gente che mi fa: oh Rick, ma hai visto? Hanno votato Cicciolina, hanno votato Amadeus, hanno votato
Alberto Angela.
Sì, di Piero Angela, Alberto Angela. E la mia risposta a tutte queste persone è stata:
e quindi?
Non occupartene, cioè non occupartene, non occupare, perché vedi, sempre in termini di intenzionalità, noi non ci occupiamo più delle cose, ci facciamo occupare.
Ecco,
da queste cose.
Sì, questa è una bellissima definizione, sono d'accordissimo.
Cioè, lasciamo che entri nel nostro spazio mentale un sacco di roba che è completamente inutile.
Questo succede anche con i trend. Mi ricordo che ne avevi parlato quando era uscito il coso Squid Game, eccetera, eccetera, che hai detto, ma io non voglio fare un video su Squid Game.
Non voglio fare il video su Squid Game, andate a fanculo.
Hai fatto poi il video su Squid Game?
No.
Ah, vabbè,
allora. Ma certo che non l'ho fatto.
Però voglio dire, effettivamente ci facciamo occupare, arriva il trend del momento e ci facciamo, magari a noi non ci piace neanche Squid Game, non ci interessa, esatto. Però ne dobbiamo parlare.
No? È un problema quello lì, è un problema.
E con la politica è lo stesso, è a un livello ancora più invasivo probabilmente.
Sì, 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 guarda, questo è il motivo principale per cui adesso abbiamo cassato il rassegnato stampa, perché mi rendo conto che questa cosa qua secondava una tendenza che in realtà secondo me non è buona. Non è buona, che è quella di convincerci che cose che non hanno importanza
hanno importanza.
Ed
perché altri dicono che ce l'hanno.
Perché altri dicono che ce l'hanno, perché tutti ne parlano.
Eh sì.
Noi parliamo delle cose perché tutti ne parlano. E parliamo delle cose per non essere tagliati fuori dalla conversazione.
Guardiamo serie TV perché se no non possiamo parlarne con gli amici.
Conversazione che poi in realtà non avviene nella maggior parte dei casi. No. Perché scrivi conversazione post, è su. Scambio di idee. Ok, tipo io e te su Matrix 4 abbiamo avuto uno scambio di idee, ok? Si può fare,
certo.
Ma nella stragrande maggioranza dei casi non c'è questa conversazione. È un è bello, è brutto,
scanniamoci,
vaffanculo,
non capisco
un cazzo. Esatto, non c'è una conversazione, capito? Certo. E allora gli dici, minchia, cioè stiamo veramente investendo il nostro tempo, ci facciamo occupare da cose che non hanno reale importanza, e lì diventi brutto, diventi cattivo, diventi rancoroso, è inevitabile, perché...
Sì, ma perdi il controllo perché la tua mente è satura di cose che tu non hai messo lì.
Esatto.
Mi è venuto in mente in questo esatto istante una frase che c'è penso sia il primo, se non il secondo capitolo del Uno studio in rosso, la prima volta che si incontra Sherlock Holmes, e c'è Watson che dice, riporta la frase di Holmes, diventata famosissima, che la mente è come una soffitta e bisogna tenerla in ordine. Mm-hmm. Ed è quello è il motivo per cui Sherlock Holmes non sa che la Terra gira intorno al Sole, perché non gli serve. Per i suoi casi, certo. No? Perché lui ovviamente è maniacale,
bellissimo.
E lui però nella sua soffitta ci mette solo quello che vuole metterci, certo. E tutto il resto sta fuori, no? Chiaramente. Però ovviamente senza arrivare agli estremi di un personaggio letterario, chiaramente, e anche un pochettino, anche all'interno del mondo letterario era un pochettino maniacale, diciamo,
borderline, così. Sì.
Però è così, cioè...
Sì, sì.
Se abbiamo qualcosa nella mente, tendenzialmente dovrebbe essere lì perché abbiamo scelto di mettercelo.
Esatto, ecco, esatto, esatto.
Una scelta. Io ne parlo spessissimo e tra l'altro nel mondo dello studio questa cosa qui è diventata evidente nella moltiplicazione delle fonti.
Okay.
Gli studenti, rispetto anche solo a 10 anni fa, hanno molte più fonti a disposizione perché possono trovare il libro in inglese, perché possono, sì, trovare, certo, il blog che ne parla, perché possono trovare... E non sanno più da dove studiare, perché passano i giorni ad accumulare manuali, fonti, blog, articoli, cioè, e poi non studiano però, mm-hmm, perché il materiale diventa così tanto e così variegato, così multisensoriale, eccetera, che poi non sai più dove muoverti.
Non sai più che ordine fare.
La selezione è un elemento fondamentale dello studio. Se, certo, tu accumuli e basta, non impari nulla.
Certo.
Devi proprio selezionare, anzi la capacità di scremare, di dire questo sì, questo no, è apprendimento, perché è proprio, certo, un atto di scelta consapevole, che è fondamentale.
Sai, da questo punto di vista c'è proprio un tema filosofico qua potente che entra, perché io sono abbastanza convinto che questa perdita della capacità di selezionare e di filtrare sulla base di quello che uno è legata al fatto che noi ci siamo disinnamorati filosoficamente dell'individuo, cioè nel senso noi e questo, guarda, io ci sono dei filosofi che io adoro, tipo non so, Daniel Dennett, che, certo, che conosci, i quali hanno fatto una crociata dell'idea che la soggettività non è, che il soggetto non esiste, ok? Che è il classico costrutto sociale, via dicendo, tutto lo strascico foucaultiano, di cui sono appassionato, cioè nel senso, io ho studiato tantissimo, ho fatto anche le monografiche su questi qua, quindi grandissimi filosofi. Però hanno trasformato l'idea del il soggetto è un costrutto nell'idea che tutto ciò che concerne il soggetto in qualche modo sia un'illusione di cui dobbiamo disfarci. Fra cui l'intenzione, il libero arbitrio, tutte queste cose qua, ok? Noi possiamo discuterne a livello filosofico. Il problema è che questi hanno spinto talmente tanto che questi messaggi sono entrati anche nella politica, sono entrati anche nelle scienze sociali, sono entrati dappertutto, certo. E noi abbiamo smesso di credere nelle nostre intenzioni.
Io sono... Questo sono, è un danno. Guarda, qui sfondi una porta aperta, perché io credo che sia vero o no che siamo solo costrutti sociali, che siamo... Cioè, vado ancora più in là, facciamo che questi hanno ragione, ok? E che non c'è dubbio arbitrio, che siamo costrutti sociali al 100%, che non esiste l'intenzionalità, eccetera, eccetera. Comunque, anche fosse vero tutto questo, converrebbe comunque pensarla, certo, e agire come se invece non fosse vero.
Ma anche perché non possiamo agire altrimenti.
Esatto.
Cioè, ognuno di noi agisce.
Tutto ciò che di buono possiamo avere viene dall'intenzionalità. Che esista o non esista, che sia vero o non sia vero, quello è un problema da risolvere casomai per la scienza, per la filosofia, certo, eccetera. Ma nella nostra vita, a mio avviso, noi dobbiamo, sì, agire come individui. Esatto. Perché è l'unico modo che abbiamo per fare qualcosa di buono.
Esatto.
Quando
esatto,
si agisce come gruppi sociali, nella storia non succedono delle belle cose.
È un disastro perché non agisci più. Cioè, nel senso, di nuovo, ti fai occupare da idee, da comportamenti, da tendenze, non scegli più. E a quel punto lì invece tu ti rendi conto che quello che dicevi prima, cioè, se prendi l'esempio di selezionare le fonti. Mm-hmm. Okay, cosa vuol dire selezionare le fonti? Non vuol mica dire... Vuol dire anche, non so, per esempio, imparare da un maestro del giornalismo cosa è buon giornalismo e cosa non è buon giornalismo. Vuol dire anche capire qual è la coerenza di un discorso e quale no. Ma vuol dire anche, e per me soprattutto, dove voglio andare io. Cioè, nel senso, certo, il tipo di individuo che voglio essere dipende dalle informazioni che lascio entrare.
E come le processo. Ma prima parte dall'ingresso.
Parte dall'idea che io... Le mie intenzioni me le curo.
Sì.
Cioè, ho cura delle mie intenzioni, ho cura dei miei gusti,
sì,
ho cura del mio modo di esprimermi, ho cura di queste cose. Senza questo divento il risultato di ciò che casualmente mi colpisce.
Ti è mai capitato di trovarti di fronte a quelle persone che individui la loro o la loro l'aderenza a una teoria o a una battaglia sociale, una cosa, e improvvisamente puoi prevedere al singolo vocabolo quello che diranno?
Tutto.
A me fa una paura quella cosa lì.
Sì, perché sei
un robot a quel punto, programmato da chi poi? Non da te stesso. Che hanno un pensiero, non è neanche banale, perché magari è profondo, ma è prevedibile.
Certo.
È standardizzato, non hanno un'idea originale. Questo è il motivo per cui, tra l'altro, uno dei tanti motivi, ma forse il più grande, per cui mi sono allontanato dalla politica attiva. Uh-huh. Io militavo,
certo,
e ho smesso di farlo perché all'interno del partito non c'è spazio per qualcuno che ragiona in una maniera.
Hai già reso pubblica la tua.
Sì, forse no, è la prima volta, però comunque non ho nessun problema. Stavo nel PD.
Ah, ok, nel PD. Bottiamo fuori questa idea, sto scherzando.
Due volte, tra l'altro, perché non mi è bastata una volta. La prima volta me ne sono andato, me ne andai e tagliai la tessera quando Renzi diede la coltellata a Letta. Quella fu la prima volta che io dissi: no, basta, io non voglio saperne più niente. Qualche anno dopo mi dissero: ma dai, torna, fai. E vabbè, riproviamo. Poi dopo il referendum ho detto: basta, io voglio darmene via. E però uno dei motivi per cui me ne sono andato era che io fossi d'accordo oppure no, mm-hmm, con quello che gli altri dicevano, il punto era che non avevo di fronte delle opinioni, ma avevo di fronte le opinioni che venivano dal leader. Mm-hmm. Poi magari ero d'accordo, ma a mio modo di vedere il motivo per cui tu pensi una cosa è importante tanto quanto quello che pensi. A me il pecorone non mi va bene neanche se sono d'accordo con lui.
Certo.
Allora io sono una persona tendenzialmente di centro-sinistra, quindi sono più spesso d'accordo con quelle idee lì. Ma quando vedo il pecorone di sinistra, mi piace tanto poco quanto quello di destra, perché è un pecorone.
Certo. Non è quello che pensi, ma è come ci sei arrivato.
È come ci sei arrivato. Se tu pensi così perché l'ha detto Renzi, non mi va bene. Sei uguale a quello della Lega, solo che dal mio punto di vista sei dalla parte giusta, ma per caso però.
Questa è la differenza fra il riflettere e l'aderire, no? Cioè, nel senso, ci sono persone che aderiscono.
Esatto,
per me l'aderenza è uno dei concetti più merdosi della storia. Cioè, nel senso, aderenza significa io prendo e mi appiccico come una serie di ventose a qualcosa che già c'è, ok? Aderire non ha nulla a che vedere con la riflessione, ok? Riflessione invece significa che di fronte a ogni singolo evento con cui entro in contatto, sulla base di quello che io sono, mm-hmm, delle mie intenzioni e anche delle fonti che nel tempo ho selezionato, io mi faccio la mia idea. Mm. Motivo per cui, non so, cioè, nel senso, io mi trovo di fronte a idee di destra, di sinistra, di centro e sono d'accordo, in disaccordo con pezzi di queste, pezzi di quelle.
Certo.
Non ho mai avuto...
Forse la parte più sana della politica è quella cittadina.
Sì, certo.
Che allora tu ti confronti con dei temi,
certo,
concreti. Allora voglio fare quella rotonda lì, oppure no, secondo me non va bene. Allora lì trovi un ragionamento perché ti tocca da vicino. Più vai sull'ideologia... e più è il leader che detta la linea.
Eh sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. E anche lì cosa diventa? L'aderenza è un altro modo per riempire gli spazi, no? Cioè, se io aderisco, significa che ogni volta in cui mi troverò di fronte a quel problema o a qualsiasi problema, io ho già a posto e non devo prendermi quello spazio per fermarmi e dire: ma io com'è che la penso su sta roba?
Anche perché potresti scoprire che la pensi in un modo diverso da... Guarda, ritornando a come, siamo, a come abbiamo aperto, io non vedevo l'ora di odiare Matrix 4 per parlarne con gli amici, che ha fatto cagare a tutti, quindi non vedevo l'ora di partecipare. E poi mi sono ritrovato a uscire e dire: però a me mi è piaciuto. Cosa faccio adesso?
Ma che faccio?
A chi lo dico? Lo dico a Rick Dufay oppure no?
Cioè, oddio, in trasmissione, cioè, oddio.
Cosa fa? Cioè, no, comunque davvero, a parte gli scherzi, ho avuto il momento in cui ho detto: cavolo, ma a me mi è piaciuto. Che faccio?
Certo, certo.
Cioè, perché se ti fermi a ragionare, scopri che magari la pensi in un modo diverso, ma magari inaspettato.
Esatto, esatto, esatto.
E quindi, però devi avere il coraggio di... Anche perché non è neanche coraggio, secondo me, è amor proprio.
Sì, è volersi bene, è volersi bene. Cioè, perché io sono convinto, cioè l'aderenza è fatta per le vongole. Cioè, nel senso, non...
sì. È bello l'aderenza.
L'aderenza è fatta
scoglio.
Per le vongole, non certo per creature pensanti, insomma. Non che poi adesso ci sarà quello che dice: ah, ma guarda che le vongole pensano. No, le vongole non pensano.
No, mai posso, visto. Mi prendo questa responsabilità di dire: non hanno un sistema nervoso.
Le vongole non pensano, le vongole non pensano. Discriminiamo le vongole, giustamente, giustamente.
In basso nella catena del pensiero, molto
giustamente,
basso,
giustamente.
Sì.
Comunque sì, io credo che, guarda, l'ho scritto anche nel post di inizio anno, la parola intenzionalità è proprio una cosa che dobbiamo assolutamente riscoprire. Io, cioè, vedi, è il confine in cui la filosofia entra proprio in un ambito che non ha più a che fare con l'empirismo, ok? Mm. Io devo credere nelle mie intenzioni, cioè devo avere fiducia, alcuni potrebbero dire fede, nel fatto che quella cosa che sento dentro di me, che mi spinge in una direzione, è reale. Sì. E non è una cosa semplicemente un'illusione prodotta. Poi, come dicevi anche tu prima,
magari lo è.
Magari lo è.
Ma non importa.
Ma tu non puoi agire come se non lo fosse.
Esatto.
E quella altrimenti ti autodistruggi. E allora ecco lì che entra il tema del mettersi degli ostacoli che non ci sono, ok? Che non hanno senso. Se tu smetti di credere nelle tue intenzioni, sarà inevitabile che ti ritaglierai una bella fetta di infelicità.
Ah, sì, perché poi non sei più padrone di niente. E posso dirti che addirittura io l'intenzionalità a volte la sperimento anche nelle piccole cose, cioè la stessa cosa, nello stesso momento,
sì,
fatta con intenzionalità oppure no, ha un gusto completamente diverso.
Certo.
Cioè, pensa, per dire, non lo so, giochino sul cellulare stupido.
Sì.
Puoi farlo in maniera mindless, perché? Oppure puoi dire: adesso voglio giocare al giochino del cellulare.
Ok.
E te lo godi. Cazzo, sì, sei lì e dici: cavolo, adesso io voglio giocare.
È vero, è vero.
E mi diverto. Oppure adesso voglio andare sul canale YouTube e guardarmi e guardarmelo. Davvero.
Certo.
E tu la stessa cosa che avresti fatto la fai con un'altra intenzione e improvvisamente migliora.
Sì,
quando tu ci metti l'intenzione, è come se fosse un po' una luce che accendi, un qualche cosa, e rende migliore qualunque cosa tu faccia.
Sì, sì.
Quando sei passivo o passiva, in generale non riesci nemmeno a essere soddisfatto di qualcosa.
Certo,
se non
certo.
L'hai voluto,
sono d'accordo,
arriva.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Peraltro possiamo anche annunciare che intenzionalmente siamo anche diventati in questi mesi compagni di scuderia editoriale. Cioè, lo possiamo dire, no?
Lo
ma tu l'hai già fatto disclosure del tuo titolo del tuo libro?
No, non l'ho ancora.
L'ho ancora detto.
Lo facciamo qui, facciamo
no,
il...
Lo facciamo qua, però prima ti dico questa cosa qua. Vai. Allora, io in questi mesi... ho sempre detto, anche in accordo con Feltrinelli, ok, aspetto per dire il titolo del libro, aspetto per dire il titolo. Qualche giorno fa mi arrivano messaggi su Instagram di gente che mi fa: guarda che Feltrinelli ha già spoilerato il titolo su Amazon.
Sì, anche il mio.
ma
cacchio. Quindi, ma ascolta, ma il tuo quando esce?
Allora, il mio esce, dovrebbe essere 25 aprile.
Ok, il mio esce il 3 marzo, in teoria.
Il 3 marzo, quindi tu arrivi prima.
È appena uscito quello di Massimo Polidoro, che ha inaugurato
Geniale.
Ok. Sì.
Che è una nuova collana di Feltrinelli.
Nuova collana, quindi... e voglio dire, hanno messo Massimo Polidoro con noi due. Cioè, nel senso, sono veramente, veramente grato.
Però Massimo, scusa Massimo, non era geniale?
Aia. Ma tu sai che ho fatto la recensione dell'ultimo libro di Massimo, che tra l'altro è bellissimo.
Sì.
E ho detto, cioè, c'è lo schwa, eccetera, eccetera. o non hanno, avessero parlato di qualcosa di diverso nei commenti, solo lo Schwa. La quantità di gente che fa incazzare questa cosa. Io tra l'altro ho ascoltato la tua trasmissione sullo Schwa e mi è anche piaciuta e sono d'accordo su quasi tutto. Io non sono un grande fan dello Schwa come soluzione, come linguista io trovo che sia una forzatura della lingua italiana e non voglio, cioè capisco, mi sta bene l'intenzione di inclusività, non mi sta bene la soluzione, non mi piace la soluzione, ma detto questo
a me non sta bene neanche l'intenzione, ma
sì, mi ricordo che la lingua discrimina, l'ho ascoltata bene, sì non sono d'accordo, magari ne parliamo, ma mi sorprende quanto si incazzi la gente, cioè, anche se non sei d'accordo,
certo
non sei d'accordo, ma ok, non sono d'accordo. Sembra che gli hai offeso la madre. Cioè, questa è una cosa che mi ha colpito veramente. Madonna, ma va bene, non sei
però
d'accordo, ci
posso,
sta.
Posso dire, su questo io dico due cose. Allora, la prima è che in realtà questo fa parte di tutta una serie di comportamenti che sono comportamenti che sono stati sempre presentati in modo molto, molto, molto odioso. Ok?
Sì, certo.
Sono parte
certo.
integrante di quel politicamente corretto che, mettiamo il caso che abbiano ragione di esistere, sono sempre stati presentati
in
con
odiosa.
Paternalismo,
sono d'accordo, però
superiorità morale.
Polidoro.
No, però, non Massimo
però
Polidoro.
Però contestualizzano.
Però ecco, questa è la seconda cosa che voglio dire. Io lo dico anche a Massimo perché, insomma, spero di averlo qua di nuovo in trasmissione molto presto. Massimo, se metti in copertina lo Schwa, poi devi avere il coraggio di metterlo per tutto il libro. Cioè,
cavolo,
attenzione,
bello.
Attenzione, perché nell'introduzione del libro, che io ho e ho letto, ed è un bel libro, c'è scritto che ho messo lo Schwa perché ci sono sempre più scienziate e quindi volevo
includere
però poi con l'editor abbiamo capito che questo avrebbe reso il libro illeggibile. Attenzione, intanto anche qua dico due cose. La prima, ricordiamoci che linguisticamente, scientificamente, il CICAP dovrebbe dare importanza a questa cosa qua, i linguisti sono tutti praticamente concordi nel dire il maschile sovraesteso non è maschilismo e non è maschile. Il maschile sovraesteso esiste per inclusività.
Sì,
quindi,
poi a me non piace per un altro motivo, che non c'entra nulla con l'inclusività, ma c'entra con l'immedesimazione. Cioè, a me piace quando leggo un libro il più possibile immedesimarmi in quelle parole. E ho fatto un pensiero e il mio pensiero si ferma lì, non è filosoficamente più profondo di così. Se il libro fosse scritto tutto al femminile, riuscirei ad identificarmi bene come? E mi sono dato la risposta, sarebbe un po' strano. E quindi ho detto, beh, se si può evitare, si evita. Poi lo Schwa non mi piace perché appunto rende illeggibile il libro, ma allora lì ti sei risposto da solo. Cioè, se esteso su tutto un libro lo rendi illeggibile, allora non è la soluzione giusta.
Non è che non è la soluzione giusta,
io dico questo.
Quindi poi, è una soluzione di marketing quella di Massimo. La capisco.
Non è neanche detto
che
l'abbia presa lui, non
la
lo
capisco.
So, non gliel'ho chiesto.
Ha detto, non lo so,
Io quello che dico è, io poi tra l'altro, ma quello che non capisco quello che dici, che è stata spesso presentata questa cosa in maniera molto antipatica. Dopo, io per esempio ho ascoltato la tua critica, io diciamo, arrivo allo stesso livello, alla stessa conclusione tua, cioè non mi piace lo Schwa, non la penso come te sulle intenzioni, ma detto questo, non capisco perché incazzassi. Cioè, la tua opinione, per esempio, anche se io non la concordo, mi sembra sensata, argomentata, ragionata, non è la mia, ma la rispetto perché è ben delineata. Però non è che ci siamo offesi la madre a vicenda.
No, quello
cioè,
no.
Non è
quello
che se
no.
C'è un libro con lo Schwa, allora devo sfoderare le lame e cominciare. Non sei d'accordo? Boh.
Diciamo che lo Schwa, come tante altre cose, è un simbolo di appartenenza.
Questo a me è un po'.
Nel linguaggio, il simbolo di appartenenza non è una cosa desiderabile, tutto lì. Cioè, nel senso, i momenti della storia in cui nel linguaggio sono entrati simboli di appartenenza non sono momenti storici particolarmente felici.
No,
questo è quello. Questo è quel problema. Quindi è diventata una bandiera. Lo è stata dall'inizio, perché io ricordo.
Spesso sbandierata con antipatia.
Lo ribadisco qua, quando Vera Gheno è stata qui in studio, guardatevi l'intervista, Vera Gheno, che in Italia è la promotrice iniziale dello Schwa, dice, testuali parole, non ho mai pensato che potesse essere una proposta di riforma della lingua.
Esatto.
La prima volta in cui l'ho proposto era letteralmente uno scherzo, che è stato preso sul letto da tanti. Il fatto che...
Però lei è una linguista, quindi è evidente che non può pensare di estendere lo Schwa dappertutto, perché non è così che funziona la lingua, tra l'altro, per cui...
il fatto è che Vera in studio da noi dice questa cosa qua, quando poi va ai festival in cui la gente usa lo schwa dice che in realtà è una proposta di riforma della lingua. C'è un problema, e... c'è un problema di coerenza in queste cose qua. Però di nuovo, no, questo ha a che fare con il fatto che sono simboli di appartenenza.
Io per esempio nient'altro. Che a differenza tua mi stava bene l'intenzione ma non la soluzione, ho adottato una soluzione diversa per me. Per esempio, nella scrivere il mio libro mi sono messo nei panni di una ragazza, di una donna che lo leggesse, e non volevo quell'elemento che io mi sono dato la risposta sarebbe un po' strano di sentire tutto al genere di qualcun altro, e sono riuscito a scrivere il libro tranquillamente senza usarle né l'uno né l'altro.
Ah, beh, questa è una soluzione assolutamente.
E inizialmente, quando ho cominciato a scrivere, ho detto: Madonna, sarà difficilissimo. No. Sviluppi, se tu sei quando uno dico, che scrive un libro, sei certo. capace di girare la frase. Scrivi come la devi scrivere, e tutto il libro è scritto senza maschile.
Io, in alcuni momenti, quando mi rendo conto che la cosa che dico magari è molto intima, allora utilizzo al posto di. Utilizzo individui, del genere, persone.
Esatto. Oppure, se proprio non posso, dico maschile e femminile, uno dopo l'altro.
Però dall'altra parte, io ritengo incredibile che delle persone. Quando io vado a fare uno spettacolo e dico buonasera a tutti, pensino che io mi rivolga solo agli uomini. Cioè,
Ale. Capisco che ti dia fastidio. Ci sta.
Nessun senso.
Io però credo in un principio di... Credo che finché non fai male a nessuno, e per esempio, tentare di inserire lo schwa forzatamente in italiano, secondo me, è fare male a qualcuno. Però finché non fai male a nessuno, e cioè per esempio usi delle perifrasi, come faccio io, allora se una porzione del mio pubblico sta sulle balle il maschile sovraesteso, se io posso evitarglielo lo faccio volentieri, se posso, senza ottenere dei risultati. Cioè, non mi metto a parlare con una vocale, tra l'altro, che in italiano non è presente, perché lo schwa la maggior parte della gente non lo sa nemmeno pronunciare, perché non ha studiato,
a meno che uno non sia molisano e quindi lo pronuncia sempre.
O napoletano usa lo schwa tantissimo,
è vero, è vero.
Yam, per esempio, che avrò pronunciato malissimo, però lo schwa nel napoletano c'è tantissimo. Però voglio dire, se posso fare un favore a delle persone nel mio pubblico, lo faccio, senza però scadere nel parossismo, cioè
il problema è quello, secondo me, ed è per quello che si è scaldata tanta il dibattito è molto caldo, perché fa parte di tutta una serie di cose che di principio io personalmente rigetto. Poi ogni volta che ne discuto in modo pacato, è questo, esatto. Però credo che quella cosa che hai detto, cioè il fatto di cazzo mi ha offeso la mamma, arrivi da tutte le parti,
sì, anche da quelli che usano, nel senso
io per il video sullo schwa ho ricevuto dei messaggi anche in privato che stai lì, dici ma veramente scrivi ste robe, cioè nel senso gente che va in giro a dire tipo io c'ho gente che per quel video ha scritto a editori con cui collaboro che io sono un fascista sessista, ok, e stai lì dici Vez, che tanto è inclusivo. Date una calmata, ok.
Vez, tra l'altro, in Veneto è praticamente qualunque cosa. Cioè,
comincio a scrivere. Guarda, nei libri comincio a scrivere sempre Vez. No, perché c'è un Vez. Un Vez è tutto.
La gallina nel pollaio è Vez.
Esatto. Vez. Allora, l'inclusività sta nel Vez.
Totale.
Non c'è nulla.
No, però ecco, secondo me quello che ha senso fare. Secondo me è discutere di queste cose senza. Questo esagerata politicizzazione anche perché sono dei temi secondo me molto interessanti, cioè il fatto che il linguaggio sia una delle prime frontiere di battaglia sociale è importante, è sempre stato così, è giusto che sia così, senza però Madonna, allora quello che usa lo schwa, se non usi lo schwa ti viene a dire e quell'altro dice no, è usato lo schwa. Io, a me questa cosa mamma rotti marò, cioè una volta ho fatto l'annuncio perché cercavo una stagista e lì stagista
quando ho scritto io anche mi candido esatto.
ma cos'è che ho scritto? Ho scritto un con l'asterisco, ho scritto, e anche lì mi è piaciuta la merda. Volevo solo evitare che nel titolo di YouTube ci fosse un barra una, che non era tanto beh, ho messo anche lì.
Potremmente cercaci stagista.
Sai che dopo ci ho detto male. Però poi alla fine aveva creato engagement, quindi da marchettaro Adesso ce
vedi, che sei, vedi che sei un marchettaro, ma certo, maledetto.
Perché poi me la tira, allora facciamo la polemica, facciamola. Cioè, voglio dire, sono cresciuto su 4chan,
vedi,
le polemiche,
vedi, un mattoncino alla volta, tutte queste cose qua hanno creato il dibattito in cui ci troviamo.
Siamo
vedi, è così. Marchettate su marchettate, si arriva a prenderci a coltellate. È nuovo motto del canale.
Me lo tatuerò.
Esatto.
Comunque, non abbiamo annunciato il titolo.
Il titolo tuo è...
Vince chi impara.
Un titolo
assertivo.
Mi piace.
Il testo è un testo invece fortemente ironico, uh-huh. E quindi che gioca su questa falsa sicumera, no? Naturalmente, che poi è un artificio. Insomma, a me piace scrivere in maniera ironica, quindi prendere per il culo me stesso e il lettore continuamente quando
ci piace sempre.
Cerco di spiegargli qualcosa di interessante.
Bello. No, il mio invece è Seneca tra gli zombie.
Ma che bello.
E così faccio incazzare di nuovo tutti quelli che lavorano all'università e scrivono ontologia dei cosmici e poi pensieri heideggeriani. No, in realtà il mio è un saggio molto molto
non
serio.
Non avrai mai una cattedra di filosofia all'università, Ricky.
Ma chi cazzo la vuole?
Ma
chi cazzo?
Alla fine Grigio,
mi faccio la mia università.
Ti ha fatto cultore della
guarda materia. devo sentirlo in questi giorni. Sì, cioè l'idea c'è ancora, però cultore purtroppo con tutti i casini fra novembre e dicembre, trasloco, quarantena, è stato impossibile, ma adesso lo risento. Sì, lo facciamo. Ed è il libro in realtà è un po' una continuazione spirituale dell'elogio dell'idiozia, devo dire.
Che mi è
non
molto
mi
piaciuto.
Aspettavo. L'hai letto? Ti è piaciuto? Bene, sono contento.
Ti ho fatto la recensione.
Hai ragione. Allora, però quando abbiamo fatto la presentazione,
l'avevo letto tutto.
Ah, erano i pianeti che
Scusa! No, scusa. No. Allora, cioè, gli ho solo fatto la presentazione del libro in una serata. Cioè, però vabbè.
Non mi ricordavo qual era dei due che non avevi letto.
No, l'ho letto tra l'altro in tre giorni. Full immersion.
Sì.
E mi è molto piaciuto, mi ha dato un sacco di stimoli. E tant'è che avevo aperto dicendo: cioè, come si permette che tu devi farmi pensare la domenica? Io volevo stare lì sul divano a cazzeggiare.
Ma allora Seneca tra gli zombie ti piacerà perché è un po' una continuazione spirituale dell'elogio. Quindi
bello,
insomma,
bello.
Sì, non vedo l'ora perché è stato molto faticoso scriverlo, devo dire. Sì, ma perché questa volta, a differenza di tutte le altre volte, mi sono preso veramente male con i tempi, devo dire. Questa volta ho gestito male i tempi e a novembre io ho fatto un mezzo burnout perché avrei dovuto sospendere il rassegnato stampa, invece ho voluto mantenere il rassegnato Daily Cogito
e
scrivendo il libro, ed è stato veramente...
Quanto tempo l'hai scritto?
Beh, scritto in 2 mesi e mezzo. Tieni conto però tutto quello che c'è dentro è parte integrante di un sacco di materiale degli ultimi 3 anni.
Non l'hai scritto da zero, certo.
No, un sacco di cose le ho prese, le ho riviste, le ho rimesse, quindi cioè nel senso...
Certo, io ci ho messo 3 mesi e volevo morire.
Lavoravo
da lunedì a venerdì e poi sabato e domenica si scriveva.
È stato molto pesante.
La prossima volta me ne prendo il doppio almeno per scrivere, perché insomma...
Bisogna prendersi, però è bello scrivere.
Ti dà una bella soddisfazione diversa rispetto al video, no?
È ancora il luogo dove puoi prenderti il maggior spazio mentale per esprimere quello che vuoi. Non c'è nulla da fare.
Puoi progettare proprio e dire, questa cosa qua la voglio spiegare bene.
Sì.
E non voglio...
La voglio dire così, capito? Senza lasciare nulla al caso. Quello è fondamentale.
Sì,
scrittura è importante. Guarda, sono meno 10 alle 8. Cioè, nel senso, io credo che sia anche il momento di prendere, alzare il culo e andare a farci la grigliata.
Cioè, mi è stata promessa una grigliata. Io voglio questa grigliata.
Guarda, ti dico anche il menù alla gente. Abbiamo delle braccioline di maialino iberico. Che vecchio mio, cioè, nel senso,
cantano. Meraviglia.
Costicine. Belle, sono proprio sexy. Poi una bella salsicciozza, ok, di quelle
che ci sta sempre. Il menù.
E poi abbiamo dei vari contorni, quindi insomma, ci stai, ti sembra bene?
Assolutamente, mi fai persino dimenticare che non ti è piaciuto Matrix.
Dedichiamo un 10 minuti a qualche domanda.
Ma certo,
okay. Però nel frattempo io saluto quelli che invece ci hanno visto in differita. Trovate sotto tutti i riferimenti al canale di Alessandro, che ormai cioè ai Cogito Studios più diari, quindi bene così. Anzi, stiamo cambiando regista, quindi se ti va, vuoi un nuovo percorso, vuoi fare il regista di Daily Cogito?
Io vorrei anche come scrittore ombra, per scriverti.
Scrittore ombra.
Sì, ti scrivo le cose.
No, cioè sei lo scrittore che scrive, però ogni tanto mi porta un'ombra di rosso. Ah, cioè, così, è così che si fa.
Per fortuna che la live sta per finire.
Grazie a tutti. Se siete in live, non andatevene, perché adesso, insomma, rispondiamo a qualche domandina. E lei, grazie. È sempre un delirio creativo.
Non so di cosa dobbiamo parlare. Come sempre, non ne ho idea. Non ne ho però idea. È stato bello.
È stato bello, è stato bello. Ciao a tutti. Arrivederci. A tutto,
come si pronuncia l'asterisco?
Sempre pronunciato così io. Ciao a tutti.
Quello è impronunciabile.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.